Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 27 marzo 2024. Andiamo subito, Sandrine Quendo, il primo ad arrivare come Gianfranco Fini, il mio amico Gianfranco Fini, tra l'altro che io ti ringrazio perché Gianfranco Fini non solo dà un sacco di aiuti qua su YouTube e le tue donazioni sono sempre ben accette, ma anche sul sito direttamente e potete ricordarvi sempre di andare sul sito a fare le donazioni alla pagina Sostienici. Basta con le marchette di casa nostra e andiamo subito sui temi fondamentali della giornata. Non dovete leggere i giornali, ci ho pensato io per voi, non perdete tempo. Mosca accusa l'Occidente. È il titolo del Corriere della Sera. La declinazione più polemica di questo titolo è fatta da Repubblica, in cui c'è scritto Putin vuole l'escalation. Allora, che cosa è successo? È successo che non esattamente Putin, ma noi sappiamo come funzionano le repubbliche russe, dette così. Beh, insomma, che cosa è successo? Che gli uomini suoi più importanti, e cioè il capo dei servizi segreti, che non è esattamente uno piazzato là, un 72enne così per caso che può far parte dell'opposizione dei putiniani, ma è un uomo di Putin, come il capo della diciamo sicurezza della Commissione di Sicurezza Nazionale. Che cosa hanno detto? Hanno detto che l'attentato di Crocus, quello che avete visto con 140 persone morti, quelli che hanno detto Allah Akbar, i video finanziati, come avete visto, resi pubblici dall'ISIS, tutta questa tiritera qua, beh, insomma, sarebbe stata fatta, dicono gli uomini di Putin, con la complicità del grande Occidente, in particolare dei servizi segreti americani e inglesi. Ovviamente poi il colpevole finale è l'Ucraina, cioè un modo come un altro per dare la colpa all'Occidente e all'Ucraina. Allora, Ucraina e Occidente sono due cose diverse e a me tutti quei filo putiniani che vengono qua sulla zuppa, ce ne sono tantissimi. Vedete, bisogna sempre ragionare, bisogna, secondo me, in tempi di guerra come sono questi, ragionare. Ragionare per un giornalista vuol dire cercare sempre di capire cosa sta succedendo. Quindi le colpe sono solo di Putin? No, ma chi ha invaso l'Ucraina? Putin. Chi sta iniziando la guerra? Putin. Chi ha reso la questione sempre più delicata? Putin. Poi io leggo una serie di disinformazioni totali, purtroppo anche sul mio sito, mi scuso, sono quelli, cerco di cancellarle, ma è molto difficili. Ma il punto fondamentale è che vi faccio, ad esempio, attraverso questa rassegna stampa, leggere le dichiarazioni ieri dell'uomo di Putin in Bielorussia, il presidente Lukashenko, che è un super amico di Putin, lo ha difeso in tutti i modi, e oggi ricorda il Corriere della Sera quello che ieri ha detto Lukashenko, e cioè a tutti quelli che mi hanno rotto i coglioni dicendo: vedi, stavano andando in Ucraina gli attentatori, come mai andavano in Ucraina, che è la zona più presidiata del mondo. Ragazzi, le cose non sono esattamente così. Se volete credere a quello che dice Putin, beh, benvenuti. Io ancora credo, diciamo, nelle libertà dell'Occidente. Ma Lukashenko, ieri, presidente bielorusso, cosa dice? Dice che ha fatto una telefonata con Putin e Putin gli ha detto di beccare e di rafforzare sull'autostrada M3 che arrivava appunto in Bielorussia tutti i controlli per beccare questi terroristi. Allora, questo vuol dire che non è una finestra degli ucraini, come diceva Putin e come a pappagallo dicono tutti i putiniani d'Italia, ma è Lukashenko che sapeva benissimo che sarebbero arrivati verso il confine aperto, che era quello della Bielorussia, tant'è che lo riempie di gente talmente tanta che quelli, come raccontano oggi i giornali, vengono beccati nella foresta. Benedetta Reiser, chi non ha rispettato i trattati di Minsk non è tutto bianco o nero, Nord Stream e Daria Dugina non dicono nulla. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Cioè, da dire che Putin è l'invasore, a dire che Zelensky è un campione della democrazia, come alcuni dicono, beh, insomma, ce ne passa moltissimo. Benedetta, sono d'accordo con te. Nel frattempo però succede un'altra cosa, e succede che le truppe NATO vengono ammassate, dice la verità, vicino alla Russia. E il punto fondamentale è che questo titolo lo fa oggi la verità di Belpietro. Quindi si unisce una certa sinistra pacifista a una certa destra, diciamo, non filoputiniana, ma certo non sembra non tanto filo-occidentale. E in tutto questo casino poi c'è il giorno dopo, rispetto alla risoluzione dell'ONU che chiede il cessate il fuoco fino alla fine del Ramadan a Gaza e chiede anche la liberazione degli ostaggi. Beh, Beh, intanto ieri ovviamente gli israeliani hanno detto che non ci stanno minimamente, ma oltre agli israeliani mi sembra che anche quelli di Hamas hanno detto esattamente la stessa cosa: non ci pensiamo proprio a liberare gli ostaggi e questa risoluzione non vale nulla, perché il problema non è il cessate il fuoco, ma se ne devono andare. Ve ne dovete andare, ve ne dovete andare, come diceva la manifestante nei confronti della giovane ebrea che voleva manifestare in piazza a Firenze per solidarizzare rispetto alle donne uccise il 7 ottobre. Beh, insomma, cosa dice Hamas? Ve ne dovete andare, va bene, posto che loro non c'erano fino a poco tempo fa, fino a quando questi terroristi non hanno attaccato Israele nel 7 ottobre. Nel frattempo poi a Doha succede un'altra questione, cioè che Hamas se ne va via dal tavolo delle trattative, e la trattativa era impostata su un documento americano per la liberazione degli ostaggi. Vorrei ricordare a tutti quanti voi che queste bestie hanno preso degli ostaggi delle loro case e continuano a tenerli in cattività, diciamo così. E nel frattempo poi c'è la farsa italiana. La farsa italiana sono le occupazioni dei rettorati e delle università da parte di pochissimi facinorosi che hanno i titoli, le prime pagine, le citazioni di tutti i giornali. Questi sono quattro esaltati che stanno dettando la politica dell'università. Io chiedo e invito i liberali, i democristiani, i cattolici, le persone normali che vogliono studiare, di dire a questi quattro comunisti residui del 68 a fuera dall'università. Questi hanno provato ancora ieri a occupare il rettorato della Sapienza, e il rettore La Polimeni, bravissima, fino a quando non cambierà idea, perché con gli estremisti, come abbiamo visto nel Senato Accademico di Torino, tutti vanno a trattare, ha detto non c'entrate e qui si fa sgomberare, non si occupano i rettorati. E tutto perché? Perché non si vogliono fare accordi di cooperazione scientifica con le università israeliane. Posto che quei quattro ragazzi comunisti che fanno le occupazioni non avranno mai un lavoro nella loro vita, perché il loro lavoro è esattamente quello di fare i sessantottini fuori tempo massimo. Beh, insomma, per le persone normali invece le collaborazioni universitarie con chiunque, come ben sanno gli scienziati, valgono, soprattutto con un paese come quello di Israele che qualche innovazione l'ha fatta. C'è anche un grande giallo su quello che ieri ha detto Mattarella, perché Mattarella ieri ha risposto a una lettera del vicepreside della scuola Ikmal, come cacchio si chiama quella scuola di Pioltello. Beh, ha risposto a questa lettera del vicepreside dicendo che e a massima considerazione per lo sforzo che loro fanno. I giornali di sinistra dicono: ah, avete visto il Mattarella con la chiusura del Ramadan, sono tutti quanti d'accordo. Però oggi leggo questo Sanvito sul Libero che dice una cosa completamente diversa. Effettivamente, leggendo la lettera di Mattarella, non si dice assolutamente avete fatto bene a chiudere la scuola. Forse non avrebbe neanche potuto dirlo, il fatto che abbia risposto è già un atto politico in sé, potrebbe obiettarmi qualcuno. Però insomma, la cosa della lettera di Mattarella che risponde al vicepresidente della scuola di Pioltello è tutta da decrittare. Una cosa però leggo e trovo straordinaria, cioè non avevo capito che per fare la festa del 10 di aprile questi debbono rinunziare al ponte del 25 e 1 maggio. Allora avete rotto i coglioni. Se veramente fosse così, benedetta Raiser Girardini intanto gli dice: bellissimo l'articolo di Max del Papa sul sito di oggi. Vorrei dire in diretta adesso, già che ci siamo, a proposito della libertà di espressione, che Max del Papa e il sottoscritto questa mattina ci siamo svegliati, peraltro me l'avevano, voglio dire, sono imbarazzato, ci siamo svegliati perché il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, mette in discussione, vuole delle sommarie informazioni da parte mia, che sono il direttore del sito, perché pare che Max del Papa non sia neanche un giornalista, ma è il superbo giornalista per me, come tutti i grandi giornalisti se ne fregano dei tesserini, non sapevo neanche non l'avesse, ma non me ne importa assolutamente nulla. Sostanzialmente il Consiglio Disciplina dell'Ordine di Milano, sarà un atto dovuto perché c'è qualche cazzone che ci avrà denunciato, spero che sia un atto dovuto, beh, il Consiglio Disciplina dell'Ordine di Milano se la prende con me e vuole delle sommarie informazioni per un pezzo di Max del Papa in cui diceva che il bacio che aveva fatto, vi ricorderete, quello, il presidente della della federazione, gioco calcio, non mi ricordo di quale federazione, con la calciatrice, quel pezzo lì è un pezzo offensivo e non so quale problema ci sia per la disciplina dell'ordine. Quindi siamo sotto il mirino della disciplina, del comitato di disciplina degli ordini giornalisti della Lombardia, spero che sia per un atto dovuto, per un pezzo di Max del Papa che potrete ritrovare, che vi ripubblicherò, cioè c'è sempre sul sito, però insomma varrà la pena leggere. Quindi Max del Papa e Nicola Porro dovranno andare a spiegare perché hanno scritto un pezzo sul bacio tra uomo e donna, e la donna mi sembra non fosse contenta di quel bacio, e dobbiamo risponderne a un consiglio di disciplina. Io non ce l'ho contro il consiglio di disciplina, ce l'ho con questa idea iraniana, talebana, per cui io devo rispondere per Max del Papa di quello che lui scrive sul nostro sito, che non è che ha scritto, come dicono queste teste di minchia, dicono Putin è un eroe, oppure dicono Hamas è un eroe. No, ha scritto una sua opinione sul fatto di un bacio in pubblico. Noi andiamo davanti al consiglio di disciplina. Invece se gli studenti occupano il rettorato, se prendono a calci nel culo i poliziotti, siamo alla normalità. Mentre se noi scriviamo nel nostro piccolo sul sito una cosa di questo tipo, vedete a che serve, che servono le vostre donazioni. Adesso qualcuno me lo dice, ma tutte queste donazioni servono perché per andare al consiglio di disciplina vado col mio mitico avvocato, la Ravella, che chiederò, ti prego occupati di questa cosa, perché io voglio essere una testata giornalistica riconosciuta e voglio rispettare tutte le regole, ma le regole di un paese libero. Nel frattempo le regole del paese libero sono quelle, oggi solo il Sole 24 Ore lo nota, è una cosa pazzesca, forse è uno scoop del Sole 24 Ore in cui arriva subito Fini come al solito, e che cosa il mitico Fini con la sua donazione, che cosa nota il Sole 24 Ore? Oggi l'ANAC, che è guidata dal grillino Busia, che non perde occasione per attaccare il governo, oggi blocca e dice che è illegale la diga di Genova, 1,3 miliardi di un consorzio guidato da WeBuild e che è stato approvato come stazione appaltante dal porto di Genova, perché non sarebbe stata fatta la gara secondo un decreto Genova, quello che fece il Ponte Morandi in un anno e mezzo, e loro dicono non potete fare anche la diga foranea. Allora, questo è un paese di merda, è un paese di merda, perché tu prendi e crei delle istituzioni contro la corruzione, e quelle istituzioni contro la corruzione diventano delle istituzioni contro il fare. Un libro bellissimo di Fabio Cintoli, che recensirò questa settimana, dice esattamente questa cosa: il labirinto degli appalti pubblici e la ripresa economica, la falsa idea di concorrenza e la falsa idea di anticorruzione bocciano il nostro sistema. Allora, questi stanno bloccando la diga di Genova non per la corruzione, ma perché non è stata rispettata una procedura da parte di uno che sta attaccando il governo un giorno sì, un giorno no. E l'altra cosa fondamentale è che il Sole 24 Ore, che è un giornale dei costruttori anche di della mitica Brancaccio e del mitici costruttori edili, che sono cose diverse rispetto alla Confindustria, se partecipano alla Confindustria ma non fanno parte di quella camarilla di gente che pensa solo all'eretto privato, questi cazzo di Sole 24 Ore, ci fosse una nota, un commentino, un'idea, ma non lo so, ma che cosa serve un giornale della Confindustria? Beh, evidentemente serve a far diventare presidente della Confindustria quello che oggi è presidente del Sole 24 Ore, e cioè Garrone, che è presidente solo di cose pubbliche, perché quelle private le famiglie si vedono bene il rischio di affidargli l'operatività. Ma oltre a questa vicenda trovo molto molto divertente oggi un pezzo, dico la verità, di Capone sul Foglio. E perché Capone fa un'analisi che non mi era venuta in mente. L'altro giorno ve l'avevo detto che l'Eseco racconta dell'extra deficit francese, perché hanno sforato e sono passati dal 4,8 al 5,5 di deficit e non se l'aspettavano, eccetera. Dice, Capone dice, quelli stanno a fare un casino per l'aumento del deficit dello 0,6%, noi abbiamo aumentato il deficit a marzo del 2% per il super bonus ed è passata come se nulla fosse. Pezzo veramente delizioso, che oggi però porta anche a una notizia, che è quella che Giorgetti cerca sempre di più di bloccare questo super bonus, perché gli effetti radioattivi, come li ha definiti lui, di questo super bonus continuano nel tempo. Il governo vende il 12,5% del Monte dei Paschi di Siena a 650 milioni e fa cassa, e nel frattempo invece fa cassa anche Stellantis, 1520 persone fatte fuori a Mirafiori, fatte fuori, mentre qua abbiamo Landini che viene intervistato da Repubblica, Repubblica e viene intervistato da tutti quanti perché è il vero leader del Partito Democratico, nel frattempo stanno chiudendo Stellantis, come racconta oggi Bonora, in modo molto divertente, cioè si fa per dire. Nel frattempo sulla politica c'è Renzi che fa l'ammucchiata, come dice il Fatto Quotidiano, perché si mette con la Bonino, con, dice il Fatto, con Cuffaro, non so, prende tutti quelli che vuole, però insomma l'ho trovata una cosa piuttosto divertente, che quello pur di avere il 4% farebbe di più, perché lui Renzi ha la capacità di bruciare i ponti con tutti quelli che l'hanno conosciuto, e quindi prima con Calenda, poi con Berlusconi, poi col PD, cioè adesso quanto ci metterà a litigare con la Bonino? Scommessa del 27 marzo del 2024, quanto ci metterà Renzi a litigare col nuovo alleato Bonino? Si accettano scommesse? Io gli do 6 mesi, in 6 mesi Renzi e Bonino non si parlano più. Oggi è il 27-3, entro il 27-9, il giorno del mio compleanno, facciamo questa scommessa. Spero di perderla per Renzi. Seconda notizia politica, stupenda, ma oggi me lo spiega la Meli, e cioè che succede? Che il Partito Democratico è nel casino, perché la Schlein che si è pensata? Non faccio la capolista, dice la Meli, capolista della Schlein solo nelle isole, negli altri posti, capolista una civica, cioè l'annunziata, tutto questo per fare l'annunziata, numero 2 uno del partito, numero 3 la Schlein, però il partito è furibondo perché dice o perdi una civica o te candidi tu, se no il partito non ha più nessuna posizione alle europee, insomma gran casino, nel Partito Democratico, ed è anche divertente oggi però lo sfottò che fa Travaglio nei confronti di quelli di Forza Italia, perché vedere quelli di Forza Italia che sfottono e che agitano le indagini a Bari della DIA, dice, beh insomma veramente un bel coraggio avete, non tanto per Dell'Utri e l'altro, sul quale ovviamente io sono un innocentista completo, ma per l'atteggiamento che loro avevano nei confronti del garantismo, che è completamente finito quando quelli di Forza Italia sono diventati insomma, come posso dire, giustizialisti nei confronti della sinistra. Ultime due cose, beh questa è stupenda, l'assoluzione di Acerbi, il giocatore dell'Inter distrutto da tutti è stato assolto, solo Gandola oggi vale la pena di leggerlo perché ci spiega che la giustizia sportiva si è frenata a un passo del ridicolo, hanno guardato tutte quante le immagini eccetera, lui avrebbe detto avrebbe dato del negro al giocatore del Napoli, il giocatore del Napoli prima reagisce più o meno così, poi quando Acerbi smentisce di averlo avuto questo atteggiamento razzista, succede un casino. Però il giocatore del Napoli, dopo l'assoluzione di ieri, perché non si condanna una persona per una cosa che non è evidente, non è chiara, non è plateale? Siamo in un mondo orwelliano nel pensare di condannare Acerbi. Cosa fa? Mette il pugno chiuso del Black Power del 68. Allora, posso dirvi una cosa? Per fortuna che non mi hanno condannato Acerbi, perché se da lì nasce la minaccia e il sentirsi minacciato di odio razziale da uno che mette il pugno chiuso delle Black Power, beh ragazzi, 100.000 volte Acerbi, va bene? 100.000 volte Acerbi, forza Acerbi, non è accettabile nel 2024 in Italia il pugno chiuso dei Black Power. Ma dove cazzo pensate che siamo? Siamo nell'America razzista del South Carolina? Ma ragazzi, ma questi devono vivere un mondo, cioè si devono dare veramente una regolata. E poi viva la libertà, caracco! Filippo De Nicolò, me l'ho dimenticato. Ultima cosa, test psicologici per i magistrati, ci gode come un pazzo oggi Sallusti, che è l'unico che fa il titolo di apertura del giornale su questo, perché sostiene, in realtà ci sono in tante altre professioni, dai piloti alle forze dell'ordine, e dice, e soprattutto sfotta i magistrati in maniera deliziosa, perché dice, non siete voi che dite male non fare, paura non avere? Beh insomma, se siete sani, che problemi avete a farvi questo test? Veramente devo dire, come fai a buttargliela contro? E sono d'accordo con lui. Cercasi disperatamente un altro. E Sansonetti cosa ne pensa? Non lo so. Bravo Sallusti, dice Gian Piero Brazzesco. Colmi Lucacca, Afuera, hasta la vittoria. Rosario Orlando, buongiorno anche a te. Nello, dove eri? Un po' che non ti vedo. Ciao Super Nick, la miglior vendetta è vivere bene e felici sempre. Farai anche la ripartenza al Petruzzelli? Anche se De Caro andrà in Europa, troverai anche qualcuno che te lo darà. Maria Cristina Giuccioli, c'è qualche coglione che pensa che io difenda De Caro per il Petruzzelli? Allora, tu non farai parte di questa razza di coglioni, ma il Petruzzelli ha un sovrintendente e non c'entra nulla con De Caro. Non sono al Salone Margherita di De Caro, però siccome ci sono tanti coglioni che pensano che la mia difesa è stupenda su De Caro fosse una difesa per Petruzzelli, al Petruzzelli 12 e 13 luglio, e soprattutto difenderò sempre chiunque pensi che in galera non si va per quello che ti dicono i PM e le accuse, ma se un giudice definisce la tua condotta davvero criminale. Difficile da capire. Icast 94, che è difficile capire i principi. Nick, vogliamo il 27 settembre. De Caro ti fa parcheggiare l'auto sulle strisce senza pagare. Esatto, questa è l'unica cosa. Se De Caro mi facesse pagare, solo che io sono in moto a Bari. Ciao.